Sotto a chi legge.
Oggi parliamo di un poemetto dal titolo La libellula, scritto da una poetessa italiana dal nome Amelia Rosselli. E Amelia Rosselli, tra l'altro, è l'unica poeta donna ad essere inclusa nell'antologia del Mengaldo, Poeti italiani del Novecento, pubblicato nel 1978. E questo di per sé è già un importantissimo riconoscimento ottenuto in un mondo, quello letterario, dominato da figure maschili. Allora, ne parliamo con Elena Carletti. Buongiorno Elena, benvenuta al programma.
Buongiorno, piacere di essere qua.
Allora Elena, cominciamo con due parole sull'autrice, Amelia Rosselli.
Sì, allora, Amelia Rosselli nasce nel 1930 ed è notoriamente una poeta trilingue, quindi scrive in italiano, in inglese e in francese. Trascorre la maggior parte della sua vita a Roma, anche se le vicende familiari la portano a passare da un paese all'altro tra l'infanzia e l'adolescenza. Ha una formazione piuttosto eclettica, studia quindi anche composizione e etnomusicologia, per esempio, e questi interessi influenzano piuttosto attivamente anche la sua scrittura poetica.
Quindi una donna già molto interessante, appunto, sia da un punto di vista linguistico che anche della sua formazione così eclettica, diciamo che spazia dalla musica alla letteratura. Ma torniamo quindi alla libellula. Allora, di che cosa si tratta e perché è importante questo testo?
Allora, La libellula o Panegirico della libertà è un poemetto, quindi diciamo un testo poetico in versi abbastanza lungo, sono 647 versi per l'esattezza, che è stato scritto nel 1958. E questo testo è importante perché è un testo che fa la letteratura ufficiale e determina il canone letterario, un canone che tradizionalmente è dominato da figure maschili. E quindi è estremamente significativo che la Rosselli riesca ad entrare in questo spazio di espressione. Ancora più significativo il fatto che porta con sé la sua identità di poeta donna. Per esempio, il sottotitolo del poemetto, che avevamo detto è Panegirico della libertà, si riferisce esattamente a questo desiderio di libertà in un movimento di emancipazione dalle figure maschili, che è sia letterario che economico. In una delle interviste da lei rilasciate, la Rosselli rivela che il termine panegirico vuole essere proprio un gioco di parole, abbastanza incomprensibile. Panegirico per Rosselli vuole proprio significare il giro del pane, cioè proprio l'attività del guadagnarsi la pagnotta. Per esempio qui c'è anche un riferimento nella libellula, leggo un verso che dice: ma tu vedi allora che ho perso anch'io le leggiadre risplendenti capacità di chi sa fregarsene, debbo mangiare. E quindi siamo sempre nell'ambito di un desiderio di indipendenza che è anche abbastanza materiale, diciamo,
certo.
Guadagnarsi il pane.
La sopravvivenza. E come accennavi prima tu, Rosselli è appunto un nome importante anche nel panorama storico italiano, quindi qual è la storia di Amelia Rosselli?
Rosselli infatti è la figlia di Carlo Rosselli, che è un antifascista e attivista italiano che aveva fondato in vita il Movimento di Giustizia e Libertà. E nel 1937, quando Amelia ha solo 7 anni, Carlo Rosselli e suo fratello Nello vengono brutalmente assassinati dai fascisti in Francia, che era il paese dove allora vivevano i Rosselli. È un episodio questo che poi è rimasto emblematico nella storia italiana. Infatti viene anche citato nel film bellissimo di Bertolucci, Il conformista, dove la scena dell'assassinio di Luca Quadri, il professore di filosofia, vuole essere proprio un richiamo esplicito al massacro dei Rosselli.
Ecco, ricordo questa scena del film di Bertolucci, ma non sapevo assolutamente che si riferisse
infatti
appunto al massacro dei Rosselli.
Sì, il motivo è proprio perché il film è tratto dall'omonimo romanzo del 51 di Alberto Moravia, che guarda caso era proprio cugino di Carlo e Nello. È anche un punto di riferimento per la giovane Amelia a Roma, una piccola notazione del dietro le quinte della cultura letteraria italiana.
Esatto, ci sono degli intrecci molto interessanti in questo caso.
Sì, assolutamente. E poi l'assassinio ovviamente dei fratelli Rosselli ha un impatto enorme sulla vita di Amelia, che è costretta insieme alla famiglia a una serie di peregrinazioni. Infatti parla di sé, la Rosselli, non come cosmopolita ma come rifugiata, per questioni appunto di persecuzione e di guerra. Quindi dalla Francia si spostano prima in Inghilterra e poi arrivano addirittura negli Stati Uniti per poi tornare in Italia, anche se la madre e il fratello di Rosselli andranno a stabilirsi in Inghilterra, mentre Amelia finisce in Italia, prima ospite e comunque supportata dalla nonna omonima, Amelia Pincherle Rosselli, e poi invece si sposterà a Roma, dove rimarrà per la maggior parte della sua vita e dove inizia la sua carriera letteraria. Diciamo che in Italia Amelia è prima di tutto la figlia di Carlo Rosselli, o addirittura, come ha detto qualcuno, la figlia dei fratelli Rosselli. Quindi il desiderio di libertà espresso nella libellula coincide con questo desiderio di raggiungere l'indipendenza un po' da ogni padre, in modo da poter finalmente affermare la propria identità. I versi di apertura del poemetto sono abbastanza espliciti e chiari in questo senso. E leggo, si apre con: la santità dei santi padri era un prodotto sì cangiante, io decisi di allontanare ogni dubbio dalla mia testa purtroppo troppo chiara e prendere il salto per un addio più difficile. Si tratta questo di un addio difficile proprio perché è ancora tutto da costruire. Per esempio, abbiamo già detto che la Rosselli è a corrente che scrivere poesia è tradizionalmente un'attività considerata prerogativa degli uomini. E per esempio in un altro passaggio l'autrice sottolinea la differenza tra gli scrittori che sono riconosciuti, benestanti e accolti nella Santa Sede e invece la scrittrice che farnetica e malandati versi, isolata e costretta a nascondersi tra le quattro mura guarda caso della sua cucina. Rileggo un altro verso da Libellula in cui scrive questo contrasto. Dunque, come dicevamo, io ero stesa sull'erba putrida e le canzoni d'amore sorvolavano sulla mia testa ammalata d'amore e io biascicavo tempeste e preghiere. E tutti i lumi del Santo Padre erano accesi. La Santa Sede infatti biascicava canzoni puerili anche lei, e tutte le automobili dei più ricchi artisti erano accolte tra le sue mura. Oh disdegno, nemmeno la cauta indagine fa sì che noi possiamo nascondere i nostri piperri e difetti, come per esempio il farneticare i malandati versi, o lagrimare sulle mura storte delle nostre ambizioni. Colori odorosi di cera, tagliati nell'odorante stalla dei buon gustai. Ma nessun odio ho in preparazione nella mia cucina, solo la stancata bestia nascosta. E quindi vediamo che la stancata bestia nascosta è un po' l'emblema di questa poetessa che si nasconde nella sua cucina in condizioni di isolamento. Ecco.
Certo, e sono versi quanto mai attuali. Si riferiscono chiaramente non soltanto alle donne poetesse, ma diciamo alle donne nel mondo del lavoro in generale.
Esatto, quindi decisamente una poetessa estremamente importante anche per le generazioni future.
Assolutamente. E insomma, con questo background così, diciamo, impegnativo, con una paternità così importante, come fa Emilia Rosselli a trovare il suo spazio e la sua voce nel confronto con i padri della tradizione?
Allora, quello che fa la Rosselli è interessantissimo. Detto in modo abbastanza semplice, la Rosselli si impossessa della lingua dei padri, la abita e poi la ricostruisce a misura di donna. Cosa vuol dire? Quando il lettore si imbatte nella Libellula non può fare a meno di notare alcuni echi di scrittori noti, a partire per esempio da Dante, che filtrato dalla voce della Rosselli diventa: nel mezzo di una luce che è chiara e di un'altra che è la cattiveria in persona, cerco il ritornello. Nel mezzo di un gracile cammino fatto di piccole erbe trastullate e perse nella sporca terra, io cerco e tu ti muori presso un albero infruttuoso, sterile come la tua mano. Abbiamo poi altre suggestioni che vengono da Dino Campana oppure da Eugenio Montale, poi abbiamo Scipione e Rimbaud tra gli altri. E questo meccanismo di fagocitazione si impone anche come un'affermazione di protesta, cioè come una denuncia di una scrittura esclusivamente in prospettiva maschile. Infatti la Rosselli non si limita a citare, ma opera una vera e propria deformazione della lingua dell'altro. E ancora più interessante forse notare che spesso le citazioni includono la descrizione di alcuni personaggi femminili, la Chimera di Campana, l'Esterina di Montale e l'Ortensia di Rimbaud, per esempio. E queste sono tutte figure femminili che non hanno potuto descriversi da sole, ma che sono sempre state passate per oggetto di descrizione da parte di un soggetto maschile. La Rosselli cosa fa? Ribalta questo procedimento e rientra in possesso di una voce femminile.
Rendere la donna soggetto attivo e non,
esatto,
e non oggetto, come anche diciamo nelle opere d'arte, per esempio nei quadri.
Esatto.
Molto interessante. Sì. La Libellula di Emilia Rosselli. Grazie Elena per questa recensione e alla prossima.
È stato un piacere mio.